Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Nuovo sconfinamento di droni russi dopo lo spazio aereo della Polonia, violato anche quello della Romania. Intanto l'Ucraina colpisce di nuovo una raffineria in Russia. Per ottenere una riduzione dei dazi, la Svizzera potrebbe importare dagli Stati Uniti il pollo disinfettato al cloro. Oggi è vietato nel nostro paese, ma rientrerebbe nei negoziati. A Berna l'anno universitario inizia senza la facoltà di tibetologia, l'unica che c'era in Svizzera. È una decisione accademica dettata dai pochi iscritti, con ripercussioni anche politiche. Scontri con la polizia, agenti feriti e arresti. A Londra la grande manifestazione dell'estrema destra, con più di 150.000 partecipanti e una controprotesta antirazzista, sono degenerate in disordini. La serata no delle ticinesi, nel calcio come nell'hockey, è stato un sabato di sconfitte e oggi spazio a MotoGP, ai 100 metri, ai mondiali di atletica e al gran finale di quelli di mountain bike in Vallese. Una riduzione dei dazi in cambio del pollo al cloro, secondo la NZZ am Sonntag, sarebbe un elemento del negoziato in corso tra il Consiglio federale e gli Stati Uniti. Attualmente proibito in Europa, il pollo disinfettato al cloro potrebbe invece trovare un accesso al mercato svizzero. Sentiamo Lucia Mottini.
Una frase nel documento svizzero presentato quest'estate agli Stati Uniti e arrivata da fonti affidabili alla NZZ am Sonntag sembra aprire la strada ai polli al cloro.
La Svizzera intende collaborare con gli Stati Uniti nell'affrontare le misure che impediscono alla carne di pollo americano e ai suoi derivati l'accesso al mercato.
Negli Stati Uniti il pollo è prodotto in giganteschi allevamenti dove si sviluppano spesso diversi batteri come la salmonella. Viene poi disinfettato dopo macellazione con un rapido bagno in una soluzione al cloro. Un procedimento vietato in Svizzera come in Europa. In materia di protezione animale, ci dice Jacques Clément dell'Associazione Svizzera dei Produttori di Pollame, il nostro modo di lavorare non è paragonabile a quanto si fa negli Stati Uniti. Qui cerchiamo di allevare un pollo sano. Gli americani igienizzano il prodotto alla fine.
La
questione del pollo al cloro ritorna regolarmente sul tavolo dei negoziati anche tra Stati Uniti e Europa, dove è proibito da quasi 30 anni ed è stato uno dei motivi del fallimento dell'accordo di libero scambio tra i due grandi mercati. Gli effetti del bagno di cloro sulla resistenza batterica non è stato sufficientemente studiato, secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Inoltre, la qualità batterica dei polli prima della disinfezione lascia parecchio a desiderare. Ma che cosa implicherebbe l'arrivo dei polli al cloro per i produttori svizzeri? Jacques Clément, con il suo allevamento di 3.500 polli, non si inquieta per ora più di tanto. Se lo si segnala chiaramente sul pacchetto, i consumatori potranno scegliere ed è quindi fiducioso che in quel caso la qualità svizzera vincerà.
Per noi, ce che è importante è che sia chiaramente informato sul pacchetto. Se c'è il caso, non ho alcun problema con questo.
Si parla quindi dei negoziati tra Svizzera e Stati Uniti per abbassare i dazi sulla stampa domenicale, ma non solo. Da Washington arriva una notizia che riguarda gli aerei da combattimento, gli F-35, Anna Valenti.
E in questo caso sono buone notizie da Washington. E qui cito letteralmente il titolo di NZZ am Sonntag. Al centro ancora la spinosa questione degli F-35 acquistati dagli Stati Uniti. 36 aerei che dovevano costare un massimo di 6 miliardi, ma che, come sappiamo oggi, il loro prezzo è destinato a lievitare fra i 600 milioni o il 1,3 milioni, perché per Washington non esiste il prezzo fisso. Ecco, tra le soluzioni al vaglio del Consiglio federale c'è anche la riduzione della flotta per risparmiare, una soluzione che necessitava l'ok di Washington per modificare il contratto, che a quanto pare il Dipartimento della Difesa ha ottenuto. Certo, la politica su questo tema è divisa, perché c'è chi a sinistra non si fida, come il socialista Molina, teme lunghi negoziati e preferisce che in realtà si annulli il contratto, mentre il consigliere nazionale UDC Tuena insiste che per la difesa svizzera sia meglio mantenerli tutti. Tra l'altro, difendere strenuamente gli F-35 e l'acquisto è anche Peter Merz, capo delle forze aeree svizzere, che dalle colonne del Sonntagsblick ricorda come durante lo sconfinamento di droni russi in Polonia i caccia F-35 olandesi siano riusciti ad abbattere il velivolo, cosa che la Svizzera oggi non è in grado di fare da sola. Ma non solo di aria, Monica, emergono anche problemi che viaggiano lungo i binari.
Quali problemi, Anna?
Per la precisione riguarda i 228 chilometri dei binari del tunnel di base del Gottardo, che devono essere rimossi tutti completamente. Non oggi, intendiamoci. La rimozione di cui parliamo non avverrà infatti prima del 2032, ma è molto in anticipo sui tempi previsti inizialmente. I binari infatti hanno una durata di 20 anni, ma visto il numero maggiore del previsto di treni che vi passano, sono circa 260 treni merci, 60 passeggeri ogni giorno, i binari si logorano molto più velocemente, quindi dovranno essere cambiati dopo 16 anni. La cosa interessante è che l'idea di FFS di cambiarli tutti insieme allo stesso tempo e non dunque a tratti non è mai stata effettuata prima ed è un'opera mastodontica, e per questo FFS si sta muovendo già adesso. Il costo ufficiale non è noto, ma si parla di centinaia di milioni di franchi. E volto pagina completamente per citare una lettera di cui si parla nella stampa domenicale, che è scritta dal consigliere federale Ignazio Cassis agli esperti di diritto internazionale. In questa lettera Cassis ammette che la Svizzera non sta facendo tutto ciò che dovrebbe fare nel conflitto medio orientale per far rispettare il diritto internazionale, come in realtà sarebbe obbligata a fare, ma la Svizzera lo sta facendo solo parzialmente. Inoltre, venerdì il Consiglio federale avrebbe discusso delle condizioni secondo cui potrebbe riconoscere lo Stato palestinese, condizioni che la maggioranza UDC e liberale hanno comunque bocciato. Ma se su questo fronte ci si muove poco, su altri ambiti invece c'è qualche passo che si compie.
Ecco, allora quale ambito?
L'ambito è quello, diciamo, della protezione di persone di altri stati fuggite in Svizzera perché oppositori del loro governo. E qui torniamo alla NZZ am Sonntag, emblematico il titolo dell'articolo: so chi sei e cosa fai. Il tema è quello dei governi che spiano i loro cittadini, li perseguitano anche all'estero. Il quotidiano cita una giornalista egiziana minacciata a Ginevra, ma sappiamo che qui in Svizzera lo stesso accade anche per esempio nella comunità uigura e quella tibetana da parte di Pechino. Ecco, per tutelare meglio queste persone, la Confederazione a inizio settembre ha istituito la carica di referente federale per la repressione transnazionale, cioè una persona che dovrà coordinare il lavoro con le autorità per proteggere meglio queste persone, e in futuro si potrebbe aprire anche un ufficio di segnalazione delle minacce.
La rassegna stampa di Anna Valenti. Nel prossimo contributo parliamo proprio di una di queste minoranze citate, i tibetani, e dello studio della loro cultura e lingua e della loro religione e storia. A Berna l'anno universitario è iniziato senza la facoltà, che era l'unica in Svizzera, di tibetologia. Le iscrizioni sono insufficienti, ha fatto sapere l'Ateneo, e la decisione non piace alla diaspora tibetana nella Confederazione, che è una delle più importanti al mondo. Sentiamo Alessio Veronelli.
Non solo cime innevate, bandierine colorate al vento, non solo questo Dalai Lama, prima di lui altri, dopo pure. Anche se questo di Dalai Lama è quello fuggito dal Tibet dopo l'invasione cinese del 1950 e in esilio da allora. Religione, arte, storia, politica e lingua. Unica facoltà in Svizzera di tibetologia nel corso di studi sull'Asia centrale, quella dell'Università di Berna non ci sarà più alla ripresa dell'anno accademico.
Le langues sont tellement difficiles que y avait très très peu de personnes.
Il numero di iscritti è troppo basso a causa della difficoltà di questa lingua e del fatto che siano studi troppo di nicchia, spiega il segretario generale dell'Università di Berna, Christoph Pappa. Da 5 a 10 a corso gli studenti iscritti. Da anni si pensava a porre un termine a questa facoltà.
L'argument della faible affluenza d'étudiants è semplificateur e non tient, a mon avis, pas la route.
Mi sembra una giustificazione debole, sostiene il professor Yannick Laurent, responsabile dei corsi. Tutte le università svizzere che propongono studi in settori molto particolari hanno un basso numero di studenti, ma non chiudono. Per qualcuno però Un corso in tibetologia è più di un semplice studio.
Je trouve ça très dommage. La Suisse et la communauté tibétaine.
È un vero peccato, dice Tanzin Yendung, studentessa di origini tibetane. La Svizzera e il Tibet hanno una lunga storia comune. La Confederazione è stato il primo paese occidentale ad accogliere dei rifugiati tibetani, fra cui i miei nonni. C'è veramente una relazione speciale.
Donc c'est vraiment un peu une relation très spéciale.
Una decisione accademica con riverberi politici, però. Diverse associazioni tibetane in Svizzera sono preoccupate per la perdita di visibilità della loro identità in un contesto in cui la Cina sta cercando di cancellare il passato del Tibet. Non spetta a noi fare queste valutazioni, sostiene ancora il segretario generale dell'Università di Berna, Christoph Papa. Il corso non era nato con una motivazione politica, ma accademica, e la nostra responsabilità è solo scientifica. Un aiuto potrebbe però arrivare da un'altra università, quella di Losanna, la cui biblioteca contiene già una ricca collezione sul Tibet e che potrebbe riprendere i corsi, anche se i costi non sono indifferenti.
E adesso la pagina estera, proseguiamo con la guerra in Ucraina, perché dopo i cieli polacchi anche lo spazio aereo della Romania è stato violato da un drone russo. Era in corso un attacco della Russia contro infrastrutture nella vicina Ucraina. La difesa rumena ha subito fatto decollare due aerei da combattimento F-16 per sorvegliare la situazione finché il drone è scomparso dai radar. E noi siamo collegati con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca. Allora Davide, cosa sappiamo di questo sconfinamento appunto legato ai combattimenti in Ucraina?
Sì, a quanto pare un drone russo è entrato nello spazio aereo rumeno ed è stato seguito da due caccia F-16 prima di precipitare in un'area disabitata a circa 20 km dal confine. L'episodio è avvenuto nella regione del delta del fiume Danubio, dove il fiume segna proprio il confine tra Romania e Ucraina. È una zona dove sono già avvenuti sconfinamenti in passato, poiché i russi cercano molto spesso di colpire i porti fluviali che Kiev utilizza per le sue esportazioni, in particolare di cereali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che questo sconfinamento, come quello in Polonia, sarebbe intenzionale. Le autorità rumene e gli analisti al momento sembrano più prudenti, ma in questo momento, con un'escalation di attacchi aerei in corso in Ucraina e un'esercitazione che sta avvenendo in Bielorussia con missili balistici russi, la tensione è elevatissima. Pensate che ieri in alcune città della Polonia orientale sono persino suonate le sirene aeree a causa della presenza di droni lungo il confine ucraino, e l'aeroporto di Lublino, l'aeroporto polacco di Lublino, è stato chiuso per il timore di un nuovo sconfinamento che fortunatamente non si è verificato.
Ecco, sul terreno lungo il fronte in questi giorni ci sono stati vari villaggi conquistati e ripresi, mentre prosegue anche la strategia ucraina di colpire le raffinerie di petrolio russe per minare proprio alla fonte i mezzi di finanziamento della guerra. Ecco De Luca, quali sono gli aggiornamenti a questo riguardo?
Sì, esatto, per sintetizzare potremmo dire che l'offensiva russa procede, anche se non sembra accelerare molto rapidamente. Ecco, i soldati russi sono entrati in alcuni villaggi della regione di Dnipropetrovsk, che è un episodio simbolicamente importante, perché questa regione fino a un mese fa praticamente era stata completamente risparmiata dalle ostilità. Un altro episodio altrettanto simbolico e politicamente significativo si è verificato invece nel nord-est dell'Ucraina, dove le truppe russe stanno iniziando a rioccupare la città di Kupiansk, un centro abitato di oltre 50.000 abitanti che gli ucraini avevano liberato nel 2022, quindi la rioccupazione di una città già un tempo liberata. E nel frattempo è in corso una vera e propria escalation di attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe, come dicevamo, in particolare le raffinerie. Negli ultimi giorni Kiev ha aperto proprio un nuovo fronte nel nord-ovest della Russia, ha iniziato a colpire per la prima volta gli impianti energetici russi che si trovano sul Mar Baltico, nella Russia appunto nord-occidentale, e ieri in particolare è stata colpita l'enorme raffineria di Kirishi poco fuori San Pietroburgo, che era la più grande del paese non ancora colpita. Secondo le principali stime, la Russia al momento ha perso quasi un quarto della sua capacità di produrre combustibile raffinato.
Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato questa mattina in Israele Israele con l'intento di ribadire al suo storico alleato l'incrollabile sostegno degli Stati Uniti. E questo nonostante il raid israeliano di martedì contro i dirigenti di Hamas che si trovano nel Qatar, paese anch'esso alleato di Washington. Subito dopo l'attacco il presidente Trump si era detto contrariato per l'iniziativa israeliana che ha reso ancora più difficile raggiungere una tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Andiamo a Londra ora, all'indomani della grande manifestazione dell'estrema destra che ha portato in centro città più di 150.000 persone. La polizia ha registrato numerosi feriti tra i propri agenti e ha effettuato vari arresti. Una frangia della manifestazione si è scontrata con le forze dell'ordine nel tentativo di raggiungere una controprotesta antirazzista. Allora da Londra ci aggiorna Giancarlo Ciccone.
Un incubo stamane nel centro londinese, con i segni ancora della battaglia di ieri, detriti, bottiglie spaccate, statue sfigurate. Orgoglio bianco, con questo slogan circa 150.000 persone, operai, impiegati, disoccupati, sono scesi a Londra. Lo scopo? Libertà di espressione. Il vero obiettivo? Lotta senza quartiere all'immigrazione. Alla guida di questa colossale manifestazione, la più grande ed estrema destra nella storia britannica, Tommy Robinson, 42 anni, già teppista, pluripregiudicato, in carcere diverse volte, ha fatto della battaglia contro i migranti la sua bandiera. Da semplice hooligan si è trasformato presto in un leader della destra radicale, extraparlamentare, apparentemente grazie ai finanziamenti di miliardari americani vicini a Trump. Anche Elon Musk, proprietario di X e di Tesla, l'uomo più ricco di America, avrebbe finanziato Robinson. Ieri Musk, in un videocollegamento dall'America, riferendosi al recente omicidio di Charlie Kirk, alleato di Trump, ha accusato la sinistra come il partito della violenza e dell'omicidio e ha chiesto lo scioglimento del Parlamento britannico e il licenziamento di Starmer. La manifestazione era iniziata pacificamente. Poi, a tarda serata, il gruppo dell'estrema destra ha tentato di attaccare una contromanifestazione contro il fascismo, solo 5.000 persone. A farne le spese, la polizia, con 26 poliziotti feriti, alcuni gravemente. Finora 25 arresti, ma sicuramente ne seguiranno altri. Da tutto questo emerge una lezione. Dopo anni di accoglienza di migranti, una parte del paese ora è stufa e va sempre più a destra. Un problema pure per Farage, con la sua destra più moderata che rischia di perdere voti. La tensione è altissima. Non gettano acqua sul fuoco, certamente, le ultime parole di Musk ieri. Bianchi britannici, o reagite o morirete.
E infine andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, già devastata da una guerra civile nella regione del Kivu, ricca di minerali e terre rare e minacciata dal terrorismo islamico al confine con l'Uganda. In questo caso però a fare vittime è stato un incidente, due imbarcazioni si sono rovesciate sul fiume Congo. Ci sono più di 200 morti e ci sono anche tanti dispersi. Ce ne parla Freddy Del Curatolo.
Sono più di 200 le vittime di due incidenti fluviali nella regione nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo, provocati da imbarcazioni troppo piene di gente che si sono capovolte. Secondo le organizzazioni umanitarie, che accusano il governo di non controllare i trasporti fluviali, il conto delle vittime sarebbe molto più alto. Trasporti fluviali che costituiscono una risorsa vitale nelle vaste regioni della foresta pluviale della Repubblica Democratica del Congo, dove le vecchie imbarcazioni di legno sono il principale mezzo di trasporto tra i villaggi. Spesso è anche più economico che viaggiare sulle poche strade disponibili. Le operazioni di ricerca proseguono, ma ormai senza speranza di ritrovare gran parte dei 146 dispersi. Le autorità regionali e i volontari della comunità hanno setacciato le rive. Il governo ha promesso assistenza medica ai feriti, aiuto alle famiglie in lutto e il rimpatrio dei sopravvissuti nei loro luoghi di origine e di destinazione. Questi incidenti si inseriscono in un contesto già drammatico per il nord del paese, che deve fare i conti con i frequenti attacchi degli estremisti islamici al confine con l'Uganda, che solo la scorsa settimana hanno provocato 60 morti, e con la mai sopita guerra tra l'esercito nazionale e i ribelli dell'M23 nel Kivu, nonostante trattative e bozze di accordi per la pace sull'asse Doha-Washington.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.